Inizia un mese di marzo pazzerello, di solito si dice, non metter via l'ombrello, non si sa mai quello che succede nel mese di marzo.
Sì.
Questi mesi un po' pazzerelli, con le inizi delle primavere che risvegliano gli animi.
Come sostengo... stai parlando?
Sto parlando perché il, tema di, questa sera,
sì,
è un tema molto più serio di quello che sembrerebbe.
Sì, hai ragione.
Ma potrebbe iniziare così. Tagheggianfada tagalizia.
Lo sapevo che cominciavi così.
E questa sera parleremo dell'arte del litigare, l'arte del litigio, del confrontarsi, del parlarsi, in tutti gli ambiti, nell'amore, nell'amicizia, sul lavoro, nella vita sociale, tra i vicini di casa. Ci sono una serie di strumenti comunque che possono venirci in aiuto, e uno di questi è il telefono amico. Il telefono amico può essere un alleato prezioso non solo in un litigio, per qualunque disagio, per qualunque problema, quindi è importante, è veramente un alleato prezioso. Non si tratta di avere un giudice esterno in una discussione che prenda posizione o meno, ma davvero un supporto, chiarezza, ma anche uno sfogo controllato del quale possiamo avere bisogno. Allora, come ci può aiutare, come ci può venire in ascolto il telefono amico? Beh, semplicemente digitando il 143. Dall'altra parte non troverete il nostro ospite di questa sera, perché lui è membro del comitato, non è uno dei volontari che risponde al telefono, però ha una lunga esperienza, se mi permetti Flavio di dire, di amicizia con il telefono amico. Benvenuto a Lunedì Notte.
Grazie Carla, e buonasera a voi e buonasera ai radioascoltatori.
Allora Flavio, come può venirci in aiuto in un caso di conflitto, di litigio, il telefono amico?
Ma principalmente con quello che si dice l'ascolto attivo. Mm-hmm. Però dovrei fare anche una premessa, perché il telefono amico, come lo dice la parola, è attivo attraverso un telefono. E quindi non è come essere in presenza, perché essere in presenza vuol dire anche vedere degli elementi che al telefono naturalmente non vedi.
Il cosiddetto non verbale.
Non verbale. Mm-hmm. Esatto, bravo, non verbale. Quindi noi dobbiamo basarci in modo particolare sul tono della voce, mm-hmm, le pause, che possono anche mascherare altri sentimenti, eccetera. Però l'ascolto attivo, che è la parte principale del compito di chi risponde al telefono amico, cosa significa? Significa un ascolto empatico, cercare di vedere il mondo con gli occhi dell'altro, perché mm-hmm, noi sentiamo questo racconto e cerchiamo di immedesimarci, abbiamo una parte sola, ascoltiamo solo una persona, quindi se si parla di litigio per esempio normalmente almeno si è in due,
certo,
e noi sentiamo una sola versione. Quindi l'ascolto attivo vuol dire proprio lasciar parlare l'altro, mm-hmm, eventualmente chiedendo anche di ripetere se non si è capito, di entrare nel dettaglio, e quindi proprio convalidare anche le emozioni di chi abbiamo al telefono.
Ecco, a proposito di emozioni Flavio, le possiamo anche in qualche modo scaricare, perché spesso volentieri un litigio può essere dettato da un momento di rabbia, che abbiamo già detto, condizionato da magari una stanchezza, da un periodo difficile, da tanti fattori. Quindi chiamando il telefono amico possiamo anche sfogarci in sicurezza.
Certo, uno degli elementi, proprio un principio cardine del telefono amico, è proprio l'anonimato, per cui mm-hmm, noi non sappiamo chi abbiamo dall'altra parte del filo e non compare nemmeno un numero di telefono sul nostro display, è proprio voluto.
Ah, okay.
Quindi se la persona non ci dà degli elementi, nome, cognome, indirizzo o qualcosa, per noi è assolutamente anonimo.
E questo è importante per le persone.
È molto importante, perché molte persone, il Ticino è anche piccolo, quindi molte persone telefonano e magari la prima domanda che fanno è proprio: ma è anonimo? Voi potete risalire a chi sono veramente? E noi diciamo no, quindi loro con tranquillità, con sicurezza possono esporre il loro problema, e assieme a loro cerchiamo di trovare delle soluzioni. soluzioni.
Sì, quindi se non vogliono dire come si chiamano, se vogliono usare uno pseudonimo, non è necessario. Insomma,
sicurezza totale.
È proprio, al di là della sicurezza, è anche un modo per far sentire tranquille le persone proprio nel modo di esprimersi, ecco, di non farsi problemi.
Esatto, proprio questo qui è veramente una cosa a cui teniamo molto. Uh-huh. E io sono nel comitato, però in passato sono stato un ex turnista, come chiamiamo noi, quindi ho fatto anche dei turni al telefono, quindi posso parlare anche con cognizione di causa.
Per diretta esperienza.
E quindi possono, per esperienza. Quindi a me è già successo, per esempio, di ricevere una telefonata concitata di una donna chiusa in un locale perché sentivo dei colpi che venivano dati alla porta ed era un problema di violenza domestica. E a un certo punto io ho chiesto alla persona se aveva bisogno aiuto, però se aveva bisogno aiuto mi doveva dare gli elementi, il suo nome,
rintracciarla,
l'indirizzo,
sì,
per poter eventualmente attivare qualcun ente esterno, che può essere la polizia oppure l'ambulanza. E quella persona mi ha detto: no, io voglio solo parlare, per il momento non intendo dare elementi per ritracciarmi. E così è stato, abbiamo fatto la telefonata, che è durata comunque un 20 minuti, l'altra persona continuava a picchiare alla porta, però a lei andava bene così e io ho rispettato la sua volontà.
In qualche modo bisogna di condividere, o magari di controllare anche la sua paura. Quindi
esatto.
Come magari anche qualcuno in un momento di litigio forte, telefonando a voi, riversa quasi magari la rabbia direttamente su di voi e non più sulla persona con la quale stava litigando. Quindi riuscite a essere una sorta di filtro, di tramite.
Sì, dopo noi chiaramente la prima cosa è ascoltare, perché molte persone, se sono proprio in una fase anche molto, molto intensa, allora sono fiumi di parole, e quindi noi come telefono amico dobbiamo veramente imparare a lasciar parlare, perché probabilmente nei litigi il problema è proprio quello, che tante volte poi si sovrappone uno all'altro e alla fine non si lascia parlare, non si lascia esprimere, dire quello che sente la persona prima di intervenire.
È quella che prima abbiamo definito l'escalation, Flavio.
Esatto. Escalation.
E quindi poi
però
dopo si degenera.
In quel momento la persona telefona al 143 per avere un supporto, per poter parlare con qualcuno, però non è che parla direttamente con la persona con la quale è il conflitto.
No.
Per cui lì abbastanza rapidamente la cosa si calma. Mm-hmm. Che può arrivare anche poi al pianto, perché dopo la rabbia di solito c'è anche il pianto e si va a finire anche in un pianto, che è una liberazione,
sì,
anche da una parte.
Sì.
Quindi l'importante è proprio imparare ad ascoltare, e non solo, ma anche rispettare le pause, perché ci sono delle persone poi che hanno bisogno di elaborare dopo magari un inizio di discussione, e quindi devi essere in grado di lasciar passare anche quei 15 secondi, 20 minuti, che al telefono sembrano un'eternità, ma sono molto importanti per la persona che telefona. Di silenzio.
Quindi tante volte silenzio è importante.
È importante, tante volte vale più di tante parole.
È una sorta di pausa intelligente, insomma, cioè non è una fuga.
Esatto.
Non è una fuga,
no,
ma è proprio
è
un momento dove siamo in piena reazione, corpo, mente, cuore,
esatto,
pancia, tutto, e quindi c'è proprio bisogno di quell'attimo per poi tornarne a parlare. Quindi voi,
esatto,
aiutate col vostro ascolto, capite e aiutate a ridurre un po' l'ansia, a ridurre la frustrazione, quindi si riesce a gestire meglio poi la conversazione, perché poi è questo l'importante.
Certo. Sì, perché noi dobbiamo anche cercare di capire che ruolo ha l'appellante, perché delle volte noi abbiamo anche delle telefonate da parte di amici o parenti che non sono direttamente coinvolti, ma hanno questa situazione, vivono questa situazione in casa e vorrebbero trovare una soluzione, quindi ci telefonano per vedere cosa potrebbero fare, quindi anche per interposta persona.
Sì, ah, certo.
Ma voi non date consigli, certo, non date soluzioni, vero? Cercate solo di guidare,
ecco,
un po' il pensiero.
Cerchiamo di non dare mai soluzioni, privilegiamo piuttosto allora l'accompagnamento, cerchiamo con la persona adagio adagio, di spingerla a trovare delle soluzioni. Poi assieme vediamo magari quale delle X soluzioni potrebbe essere la migliore. Però dopo chiediamo, ecco, di queste due o tre soluzioni che adesso assieme abbiamo trovato, quale sente migliore nel suo caso da applicare? Perché calare delle soluzioni dall'alto non è mai produttivo. E coinvolgere la persona, farla ragionare, cercare di vedere quali potrebbero essere le vie d'uscita è la cosa migliore.
E dobbiamo arrivarci da soli comunque, è quella veramente la strategia vincente.
Se la soluzione la trovi tu, vuol dire che prendi coscienza anche di determinate cose. Sì. Noi è cercare anche di capire in che ruolo si trova la persona che ci telefona, perché magari è in un contesto di litigio, perché potrebbe essere, magari si sente una vittima. Allora cerchiamo anche di far capire, ok, tu ti senti una vittima perché trovi che l'altra persona abusa di te piuttosto che ne approfitta, eccetera, ma dalla tua parte cosa potresti fare per cercare di attenuare questa tensione? Cioè portarla anche a sentire veramente dentro di sé cosa contribuisce forse da parte tua a accendere questo litigio piuttosto che invece diminuirlo.
Ecco, esatto.
Cercare di capire un po' come si sente, in che ruolo si trova in questo litigio, per cercare poi di dargli degli spunti e assieme appunto all'appellante, a chi chiama, trovare poi la o le soluzioni e poi lasciare alla persona poi di trovare, che poi ci può anche richiamare, perché ci sono delle persone
Sono
in un bel mezzo del litigio.
E poi
magari ci raccontano, ecco, adesso questa volta sono riuscito a trovare una soluzione, a calmare.
Bene. No, allora è vero che in situazioni così difficili, pesanti, anche un po' infuocate, come stavamo dicendo con Flavio, parlare subito con il telefono amico può impedire magari messaggi impulsivi, magari anche solo email arrabbiate al proprio capo, o parole dette d'istinto che poi si rimpiangono, perché il concetto chiave è che il telefono amico funziona soprattutto grazie all'ascolto attivo, e le persone che vi ascoltano hanno di base una formazione pronta, precisa ed efficace. E ne sa qualcosa anche Vera Bianda, che è al telefono anche lei con noi, che è responsabile delle pubbliche relazioni delle 143. Ben arrivata, Vera.
Ciao, buonasera a tutti.
La formazione di questi sort di angeli custodi che sono dall'altra parte del numero 143.
Sì, la formazione è importantissima, è la base dei volontari che seguono appunto un percorso impegnativo ma anche estremamente costruttivo. Infatti tutti ne parlano comunque come un corso che non solo ti permette di poter dare ma ti dà tantissimo. E al di là del personale, appunto, dopo hanno una qualificazione per poter rispondere a queste chiamate. Insomma, con tutto quello che avete detto fino adesso, ecco.
Sì.
Quindi l'ascolto attivo e la prontezza di gestire le situazioni, anche perché non è per nulla evidente, anche con una formazione, comunque, di insomma ritrovarsi a gestire più chiamate, temi importanti, stati d'animo. Ecco,
questo è un aspetto interessante, che però girerei magari la domanda a Flavio. Flavio, ma mai capitato di ricevere una telefonata e tu stai vivendo una situazione simile? Cioè un conflitto di coppia e la prima telefonata ti dice che...
Sì, può capitare che magari la prima chiamata che ricevi è una persona che ha bisogno di aiuto proprio perché sta vivendo un conflitto col partner o la partner.
E ci sei dentro
proprio
anche tu.
In quel momento lì ci sei dentro in pieno. E non è una situazione facile, lì bisogna cercare di fare astrazione, di fare un bel respiro all'inizio, fare astrazione del problema specifico che tocca anche te, cercare di focalizzare la tua attenzione proprio sulla persona che ha chiamato, per vedere assieme a lei di trovare qualcosa che magari può essere anche un aiuto, perché visto che lo stai vivendo anche tu, E io sono comunque dell'avviso che è attraverso le relazioni, quindi attraverso l'altro, che tu conosci te stesso. L'altro ti fa un po' da specchio anche, quindi sicuramente se tu vivi quella stessa situazione, da una parte chiaramente emotivamente non è evidente, però nello stesso tempo ti può dare degli spunti proprio perché tu lo stai vivendo in prima persona, quindi sei anche forse più... non dico neutra, ma più reale, sei più...
Senti che c'è qualcosa che sta accadendo anche attorno a te, tutto diventa un po' più autentico, un po' più...
Esatto.
E anche il tuo ascolto assume una differenza.
Sì, chiaramente. Quello che cerchiamo di comunicare molto è che questo ascolto è per tutti. Bisogna pensare di... avere bisogno di arrivare a un limite, ma ogni problematica è abbastanza valida per poter ricevere il giusto ascolto.
Non deve essere un caso estremo.
Esatto, assolutamente.
Sì, quando voi parlate con gli appellanti, così li chiamate, no? Non vi sostituite allo psicologo. E lo psicologo prevede un percorso magari più lungo. Voi magari siete persone che parlano con... una persona che chiama una volta sola, magari li sentite solo una volta, quindi è giusto dire che non vi sostituite ad uno psicologo, Flavio?
Sì, assolutamente, cioè è proprio una delle nostre caratteristiche, siamo più naturali. Probabilmente le quasi 13.000 telefonate che abbiamo ricevuto l'anno scorso ne sono proprio una. Confermano questo, nel senso che le persone che chiamano magari sono già in cura di per sé da psichiatri o psicologi, e quando chiamano il 143 proprio per trovare invece qualcuno magari più di genuino, se posso dire, è proprio perché sono dei volontari che si mettono a disposizione, che hanno ricevuto comunque una formazione ad hoc adeguata proprio per questo tipo di colloquio. E si diceva prima, è giustamente Vera dice, è aperto a tutti.
Ecco,
nella
importante.
Formazione si trattano temi come la suicidalità o la depressione, disturbi psichici, il lutto, la morte, la dipendenza, la violenza, cioè c'è veramente di tutto. Quindi è a 360 gradi, quindi chi chiama 143 sa che dall'altra parte del filo c'è una persona che può rispondere a queste particolarità.
È anche vero, Flavio, appunto, che è importante quello che diceva Vera, e non deve esserci un solo caso estremo. Il telefono amico è per tutti, perché quello che per magari per me può sembrare banale, per chi sta dall'altra parte, lo sta vivendo, potrebbe essere il problema della vita.
Esatto, questo è veramente molto importante. Cioè l'ascolto attivo significa non propinare ricette preconfezionate, soprattutto non minimizzare il problema, magari dicendo ci sono persone che stanno peggio, quindi dire sì, vabbè, capisco il tuo problema, ma
non sminuire
cose bene. Ecco, non distogliere il fuoco sulla persona, nel senso in quel momento è il problema, è della piccolo grande che sia, è della persona che telefona. Quindi io non posso dire ah sì, è capitato anche a me e poi inizio a raccontare la mia esperienza. No, la persona telefona perché vuole parlare del suo problema, non del problema degli altri. Quindi è molto importante l'ascolto attivo, vuol dire questo, concentrarsi sulla persona, facendoglielo anche capire, per esempio ogni tanto dire sto ascoltando, sono con lei, comprendo il suo stato d'animo, se magari dimostra anche delle emozioni particolari. Quindi non intanto che l'ascolto penso già la risposta da dare, no?
Ascoltare
e
basta.
Poi dopo sento. Ascoltare basta. È molto importante.
Ma non è...
accettare le emozioni e i pensieri dell'altro senza giudizio. Questo
Bravo.
È molto importante.
Bravo, questo è importante. Questo, non giudicare. Questo potremmo farlo nella vita di tutti i giorni in generale, anche senza una formazione, però, vero Flavio? È vera?
Esatto. Sì.
Dovremmo forse.
Vero, dovremmo, sì, dovremmo non giudicare, ma siamo in una società giudicante.
Sì,
l'esempio,
dire.
L'esempio cioè, da dire... dall'alto mi verrebbe da dire. Sì.
Vera?
Sì, no, volevo solo aggiungere che a livello comunque di statistiche sono proprio le problematiche legate alla gestione del quotidiano quelle che hanno la maggiore, quindi questo supporta proprio anche il fatto del discorso della problematica, che per me è più e per te è meno, però ecco, sono comunque la maggiore, tutto quello che succede tutti i giorni, ecco.
Ma poi magari chi chiama non necessariamente Flavio appunto è solo, magari chi chiama ha una famiglia, degli amici, ha una vita, certo, quotidiana, come diceva Vera, che però a un certo punto succede qualcosa.
Difatti si chiede, perché magari la persona dice mi sento sola, allora dici ma non ha fratelli, sorelle o una mamma, il papà con cui, o amici con cui confidarsi, fa. E certe persone te lo dicono, sì sì, io per questo ho magari due o tre fratelli e sorelle, ho ancora il papà e la mamma, però io quando telefono vedono il mio numero, non mi rispondono nemmeno. E allora, andando un po' a sentire, esce magari che questa persona, perché ha bisogno di parlare, ha bisogno di condividere con qualcuno, magari telefona 3, 4, 5, 6 volte al giorno ai familiari, e le persone alla fine probabilmente non sanno più nemmeno cosa dire, oppure non sanno più come gestire il parente o l'amica o l'amico, e quindi non rispondono, e rimane solo 143, per fortuna.
È una ricerca di sfogo, una ricerca d'attenzione che da voi trovano.
Esatto, e questa la dice lunga comunque, quindi ci può essere una solitudine anche in mezzo a tante persone.
Sì, e l'ascolto è una perla rara, davvero, sta diventando sempre di più una rarità, ed è importante sentirsi ascoltati.
Perché probabilmente ci concentriamo magari un po' troppo su noi stessi,
sì, bravo,
e quindi distogliamo l'attenzione invece sul problema degli altri. Dopo è vero che i litigi possono anche nascere perché io ho paura magari di mettere a nudo anche le mie debolezze, i miei limiti, e quindi cerco di dare la colpa all'altro per sminuire la mia di posizione. Però telefonando al telefono amico so che trovo dall'altra parte qualcuno che non mi contraddice, non è che devo continuare il litigio, ho una persona che mi sa ascoltare, si prende il tempo per ascoltarmi, e mi dà anche dei momenti di pausa. E come dico, assieme cerchiamo la soluzione, non gliela mettiamo lì su un piatto d'argento, anche perché poi alla fine io posso dare una soluzione che io ritengo giusta, ma non conosco, diciamo, tutti gli addentellati, e poi sento una campana sola, quindi devo essere molto aperto e cercare assieme alla persona che chiama di trovare la soluzione, perché è lei che conosce tutta la problematica nel suo insieme. Io ne conosco una parte, quello che mi racconta, quindi il suono di una campana, non due.
Sì, quindi il valore aggiunto è quasi più di un amico, anche se voi vi chiamate come servizio telefono amico, poi in francese è la main tendue, quindi la mano tesa. Quindi voi siete una cosa diversa di un amico in sé, no?
Sì, diciamo che siamo un po' di tutto. Da una parte potremmo essere psicologi, magari un confidente, perché sono persone poi che ci confidano delle cose che non hanno mai confidato nessuno, nemmeno magari al partner o ai familiari, per cui sentono che c'è qualcosa che dovrebbero dire, non sanno a chi dirlo, nell'anonimato si scaricano magari anche di questo peso che hanno sul petto, ecco.
È che voi avete anche questo aspetto dell'ascolto, che è l'ascolto che non interrompe, nel senso che in un litigio c'è un gesto potentissimo, che è quello dello stare zitti e lasciar parlare l'altro.
Sì, perché in un litigio una parola, un qualcosa detto, magari alzando la voce, subito c'è la reazione. Se diamo la possibilità all'altro comunque di esprimersi fino in fondo, ci vuole anche magari un quarto d'ora, 20 minuti, perché ci sono delle persone che è un pezzo che non si aprono, e quando trovano la possibilità sono veramente un fiume in piena, e quindi magari per 20 minuti parlano, tu devi essere in grado di ascoltare senza intervenire se magari non te lo chiede la persona.
È importantissimo davvero quello che fate con il 143, ma poi voi nella vita di tutti i giorni, Vera, riuscite a metterlo in pratica? Tu riesci veramente ad avere quell'ascolto che non interrompe?
Ma allora, io sono un telefono amico da un annetto e non ho ancora fatto la formazione.
Ok, okay.
Non sono così preparata, però devo dire che sentendo i racconti, essendomi ovviamente immersa in tutto questo mondo e anche attraverso lo spettacolo teatrale che ha Telefono Amico, mi sono veramente rimessa un po' in discussione su certi modi di fare che, insomma, ti sembra di fare la cosa giusta, di aiutare, ma forse con tutta la buona volontà non è proprio sempre l'ascolto giusto, ecco.
Quello che è, sì, non è evidente. Puoi mettere in pratica.
Cercare la soluzione, aiutare, ma spesso è vero, avere questo ascolto attivo, non giudicante, anche, se posso aggiungere, non risolutivo, non è scontato, ecco.
Perché quando ti tocca personalmente, l'obiettività è molto difficile da mantenere. Siamo esseri imperfetti, insomma.
Sul litigio è ancora più difficile perché il coinvolgimento è ampio.
Ma Flavio, tu nella vita di tutti i giorni?
Ecco, nella vita di tutti i giorni ho sorriso quando parlava anche Vera e parlavate voi, perché io sono un tipo fondamentalmente tranquillo.
Si sente, si sente.
Paradossalmente, con una compagna avevo l'effetto contrario, nel senso, la lasciavo parlare. Poi rispondevo tranquillamente e questo aumentava la rabbia nell'altra persona. Dice, ma come? Io ti sto spiegando, magari anche in modo molto focoso e proprio con emozioni forti, e tu sei lì quasi come tranquillo che mi rispondi, sì, però quasi quasi voleva che anch'io fossi in contrasto e aumentassi la voce. E quindi questa lo faceva arrabbiare di più.
Certo.
Mi sono trovato in una situazione.
Perché aveva bisogno.
Non era facile da gestire.
Perché sì, magari aveva bisogno anche uno sfogo un po' fisico. A volte c'è anche questo aspetto.
Mi dava l'impressione, probabilmente sentendo lei che non riusciva a gestire le emozioni, io riuscivo di più e questo, già questo, le dava, probabilmente le dava fastidio. Non preferiva che anch'io magari alzassi la voce e perdessi il controllo un attimino.
Certo.
E quindi sì, non è scontato.
No, non è scontato, perché a volte si ha bisogno anche un po' di far scintille. Si ha bisogno, magari, sì. C'è chi ne ha bisogno e dall'altra parte sembra quasi di percepire indifferenza, che sicuramente non era quello, non era da parte tua, Flavio, non abbiamo dubbi che fosse così. Ma certo, non è facile, quindi.
Però
neanche...
sai, se no... Però se, secondo me in un litigio, comunque nei rapporti che ci sono, che siano poi di coppia, professionali o di amicizia, eccetera, poco importa, secondo me è molto importante basarli sulla sincerità e sul rispetto, cioè mai scendere comunque a livelli di insulti, di bestemmie, che ne so io, proprio degenerare, perché non porta a niente. Quindi tu puoi esprimere quello che senti in mille modi, ma il modo sicuramente migliore è quello di farlo con tutta onestà, mettendo anche in evidenza eventualmente i tuoi limiti e le tue paure. Questo non vuol dire che vieni sminuito dall'altro,
no,
però
anzi,
deve essere reciproco, certo. Perché altrimenti manca un pezzo.
Esatto. Deve essere equilibrato, ma soprattutto rispettoso. Questo credo che sia anche una delle parole chiave di questa sera.
Sicuramente ci saranno dei volontari che ci stanno ascoltando. Io vorrei veramente ringraziare tanto questi volontari del Telefono Amico, che senza di loro non potrebbe esistere. Sono circa una cinquantina e permettono 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, vero, di tenere attiva questa linea per le persone che ne hanno bisogno.
E per ritrovare un sorriso, credo che lei sia in assoluto la persona migliore, perché è la nostra ambasciatrice per eccellenza della gentilezza.
Sì.
E la gentilezza chiama inevitabilmente un sorriso. Bentornata lunedì notte, Cristina Milani.
Ciao, buonasera a tutti, grazie dell'invito.
Cristina Milani di Gentlitude Svizzera. Allora Cristina, abbiamo deciso che avremmo cominciato con una citazione che magari tu potresti poi commentare, che è di Fabrizio Caramagna, questo scrittore italiano, che dice che quando si litiga con un altro si chiede scusa, quando si litiga con noi stessi si chiede pace.
Sì, Sì, bellissima, bellissima. Dice tantissime cose che non sarebbe, non è abbastanza una trasmissione per poter approfondire. Vabbè, si chiede scusa perché si cerca di portare la propria responsabilità. Quando si litiga bisogna essere responsabili nel riconoscere gli errori sicuramente, quindi con l'altro è importante questo. E qui già abbiamo un bel macigno davanti perché c'è l'orgoglio, ci sono tutta una serie di emozioni che partecipano, che non rende, diciamo, l'impresa molto facile. E con se stessi invece serve compassione, serve anche perdonarsi. Spesso volentieri siamo troppo esigenti nei nostri confronti e spesso e volentieri questo ci fa stare male, quindi ci fa litigare con noi stessi.
Senti, con Flavio e Vera del 143 del telefono amico abbiamo detto a più riprese che l'ascolto attivo è comunque alla base di una riconciliazione, ma comunque di un confronto positivo, di un confronto che sia arricchente e che porti a qualcosa di più importante, insomma, che porti una crescita. Se l'ascolto attivo è fondamentale, la gentilezza è anche una delle armi potenti, forse una delle più potenti in un litigio, no?
Sì, io credo di sì. Innanzitutto bisogna un po' soffermarsi a parlare un po' di che cos'è il conflitto, no? Spesso volentieri lo connotiamo negativamente, invece a mio avviso il conflitto, visto che è inevitabile in famiglia, tra gli amici, al lavoro, è pura energia, perché il tema che noi, diciamo, sbagliamo un po' ad affrontare non è litighiamo, ma come possiamo litigare bene. E quindi sicuramente l'ascolto attivo è importante e qui la gentilezza entra in modo prepotente anche, direi, perché la gentilezza è quello di aver cura dell'altro, di rispettare i suoi tempi, di mettersi l'empatia, di mettersi nelle sue scarpe, no? Insomma, di vedere la sua realtà, quindi ci sono tante cose e soprattutto la gentilezza dà quell'aiuto che è quello di dire all'altro: io ti riconosco, ed è un regolatore emotivo, nel senso che mi permette nel litigio di evitare di far uscire quelle emozioni come la rabbia, e quindi di mantenermi calmo e soprattutto credo che la gentilezza permetta anche, se ci si allena un po', perché questo poi è l'aspetto importante, anche di evitare quello che solitamente noi facciamo quando litighiamo, che è tirar fuori il peggio che sappiamo dell'altro.
È come una sorta di calmante quasi, no?
Sì, perché noi spesso e volentieri quando siamo in una relazione conflittuale tendiamo soprattutto ad attaccare l'altro, quindi non tanto il comportamento ma proprio la persona, quindi cercare anche di umiliarla, magari usiamo il sarcasmo come arma piuttosto che cominciamo a recriminare sul passato, quindi fare un po' il processo sul passato di cose magari antiche che magari tutti si erano scordati. Ecco, la gentilezza permette proprio di calmarsi e di affrontare la situazione e di vedere come io in questa situazione posso comunque tirar fuori il meglio. Sì. E quindi posso comunque creare una situazione dove win-win, no, come dicono gli americani, che tutti e due vinciamo.
Sì.
Ed è per quello che il conflitto è energia, perché ci permette di migliorarci, ci permette di evolvere, ci permette di portare un cambiamento anche importante nella relazione di coppia, piuttosto che in famiglia, piuttosto anche in ufficio, ecco.
E poi la gentilezza ancora una volta fa quello che diceva Flavio prima, litigare con rispetto.
Sì, soprattutto quello di evitare di disumanizzarci un po', no? Questa è un po' la sfida del futuro, e soprattutto adesso che viviamo in questo contesto molto tecnologico, molto digitale, dove sui social siamo tutti un po' bravi, no? Poi però il compito essenziale è quello di mantenere il rispetto e mantenere la percezione, la sicurezza che guarda che io sto avendo a che fare con un altro essere umano. E quindi questo secondo me è un esercizio molto importante che la gentilezza permette di portare avanti.
Sì.
Quindi possiamo litigare bene?
Certo. Sì, perché litigare significa che c'è qualcosa che conta io litigo con mio marito perché magari non mi ascolta, perché magari non mi dà attenzione che vorrei, magari con mia mamma perché non capisce una cosa, in ufficio perché non hanno capito la bontà della mia proposta. Insomma, è sempre un messaggio, e non, magari qualcuno, cioè, penso tante persone, tanti ascoltatori lo ricordo, c'è Rosenberg, che lui è stato il paladino della comunicazione non violenta, che proprio aveva sottolineato questo, che c'è sempre una richiesta quando litighiamo che non abbiamo, non sappiamo formulare, quindi usando l'aggressività è un modo per attirare un po' l'attenzione. Per quello che dico che il conflitto non deve essere visto in modo negativo, ma deve essere visto come un'opportunità per cambiare qualcosa, se imparata l'arte, ecco.
Sì, perché con questo non vorremmo adesso istigare tutti a litigare con i vostri amati.
Però secondo me tenere aperto un piccolo conflitto, sempre aperto, ci permette di allenarci sulla bontà di quello che è il conflitto. Quando invece non siamo allenati, il pericolo è che poi dopo scoppiamo.
Ah, ok.
Sì, un piccolo conflitto ogni tanto.
Un confronto.
Uno sfoghino.
Ecco, bravi, andiamo.
Senti, ma c'è un momento in cui la gentilezza è troppa e rischia di fare più danni? È una domanda provocatoria.
È un po' come diceva Flavio, che lui non reagiva al pathos proprio, non reagiva al fervore della sua compagna, e quindi era quasi controproducente, no?
Beh, allora sì, no, beh, se non reagisci è quello che dicevamo prima, no? Non reagire vuol dire che non hai capito quell'energia che ti sta mandando la tua compagna, che non ha bisogno di attenzione, ecco, nella coppia, no? Bella domanda questo. Io credo che per quanto concerne la gentilezza è più che altro quando trovi davanti a te qualcuno che è in una modalità conflittuale e che non è gentile.
Mm-hmm. Ok.
Che questo diciamo che è la cosa che succede più spesso, no? Tu magari ti sei sintonizzato sulla modalità gentile, che vuoi ascoltare la persona, vuoi capire le sue ragioni, vuoi cercare di trovare una soluzione win-win, ma dall'altra parte ti trovi un muro, e quindi lì sì che la difficoltà sta poi nel gestire la situazione, perché tu hai un po' una serie di possibilità, no? Quello di scendere al suo livello, e quindi alla fine perdi quel mu gentile, perché diventi anche tu a tua volta sgarbato, e quindi per
o prendersi una pausa intelligente, come dicevamo anche prima,
ecco.
Magari ti torno fra un attimo.
Sì. Prendersi una pausa può essere già uno strumento.
Il respirare, no? I famosi, il respiro aiuta tantissimo a ritrovare l'autocontrollo emotivo. E quindi quando si ha davanti una persona del genere, tu devi misurare un po' il rispetto. E se quando manca il rispetto, quando manca quando la relazione è sana, diciamo, è a senso unico, non ha senso continuare, e lì è meglio lasciar perdere, perché non c'è dall'altra parte la preparazione, la disponibilità, la voglia, non si sa, o cos'altro, per poter costruire in modo positivo questo conflitto, o scioglierlo in modo positivo, che forse è il termine.
Però tu hai detto una parola importante, secondo me una relazione sana porta dei litigi sani, comunque,
certo,
e quello è proprio...
Certo.
Senti Cristina, ma andiamo oltre, abbiamo finito di litigare, andiamo oltre, la gentilezza nel fare pace accelera o meno il perdono?
Questa è una domandona, perché dipende che tipo di, chiamiamolo, disaccordo c'è, conflitto c'è, dipende quanto è antico, perché per esempio in Ticino c'è spesso questa litigiosità basata sulla questione di principio. A me è successo tanti anni fa di chiedere a una persona, dopo anni che non si parlava con un'altra, ma perché avete litigato? Non lo so, ma è una questione di principio. Ecco.
Che cos'è la questione di principio?
Questa è una bella domanda.
La gentilezza, come dicevo prima, permette di portare un passo avanti, che è quello di superare certe difficoltà, come dicevo all'inizio, dell'orgoglio, e quindi di chiedere scusa, o meglio, anche solo una frase che funziona sempre bene, quello tipo del dire: mi rendo conto che ho esagerato. Ecco,
mi dispiace,
questo può già
scusa.
Spegnere un po', Poi
è un'arte anche quella, Cristina, non solo nel litigare c'è un'arte, ma c'è un'arte anche nel chiedere scusa.
Quello sì, perché vuol dire superare certi blocchi, come dicevo, l'orgoglio, insomma. E la gentilezza sicuramente aiuta come calmante, perché non è che spegne il conflitto, perché il conflitto si spegne solo una volta che è snocciolato, no, nei suoi punti, nella sua essenza, ma impedisce che diventi distruttivo.
Ok.
E questo credo che la gentilezza ha come vantaggio. Ecco, c'è Yul che vi saluta.
L'abbiamo sentito.
E quindi ecco, questo è l'aspetto direi importantissimo. Poi aiutare a perdonare, quello secondo me dipende molto dalla persona, da quanto la persona
è disponibile, certo, ad accettarle poi le scuse, però magari anche offrire un gesto di pace, non so, penso magari a due amici che hanno avuto una discussione, poi vanno a bere un caffè o un invito a fare qualcosa assieme o mandare un messaggio, offrire un gesto di pace.
Certo, ma anche una relazione amorosa, quando si litiga in una coppia cosa si fa dopo solitamente?
Ecco, lì ci sono diverse...
Danny. Vediamo Danny cosa fa di solito quando litiga.
Fermi tutti.
No, vabbè. Cioè, è vero, non si fa pace sotto le coperte, però gli abbracci, le coccole sicuramente aiutano, perché ci vuole tenerezza dopo un momento di tensione. La tenerezza può stemperare, diciamo, un po' tutto, no? Quindi sicuramente i baci, gli abbracci, anche senza pronunciare parola, credo che possano essere d'aiuto.
Eh beh, il contatto fisico aiuta, no? È un modo di comunicare che non ha bisogno di parole. Al di là delle coperte o no, ma anche come dici tu.
Sì, le coperte magari arrivano dopo.
Arrivano dopo, sì.
Devono arrivare
però
dopo.
Però sì, è vero, anche solo un abbraccio a volte potrebbe bastare per stemperare un po' un momento di tensione.
Certo, serve un po' riportare quell'equilibrio, no? Perché nella coppia non è che se uno vince l'altro perde, il tema è che perde la coppia.
Sì.
E quindi serve proprio a ritornare l'abbraccio, ritornare a questa diade, no? Queste due persone che formano la coppia assieme, che si coccolano, sicuramente va a superare quel passaggio dove io ero contro di te, tu contro di me.
Ecco, no, quello...
Dove però per...
Scusa Cristina, quello che forse vuol dire non si fa pace sotto le coperte è che non si interrompe un litigio mettendolo a posto così. Perché va concluso, è obbligatorio concludere un litigio.
Certo, sì, certo. Quello che noto sempre di più, purtroppo, è che c'è una difficoltà di comunicazione tra le persone. Mm-hmm. Si tende piuttosto ad avere il broncio, a tenere il broncio, a non parlarsi, ai silenzi, invece di snocciolare il problema e dire: guarda, è successo questo, mi sono sentita così. Senza accusare, perché quando si comincia chiaramente a dire: guarda, per colpa tua è successo questo o quest'altro, è chiaro che qui andiamo a buttare benzina. Ecco.
Bisognerebbe fermarsi sui fatti e non interpretare, insomma,
sui fatti e come mi sono sentita, quindi io personalmente come mi sento, no? Quindi mi ha ferito questo aspetto piuttosto che e poi credo che sia importante anche l'uso delle parole, cioè il sapere usare le parole, perché spesso volentieri utilizziamo delle parole che poi magari un po' così, senza dargli la giusta dignità alle parole, ecco. E poi cos'altro? I toni, ecco.
Sì,
il tono,
questi sono importanti. Questi sono molto importanti.
Abbassarli.
È anche vero, Cristina, che dobbiamo ricordarci, come dicevi tu, che questo è un concetto che mi piace molto, dobbiamo litigare per qualcosa, non contro qualcuno. Perché lì finisce la cosa, non c'è nessuna possibilità.
Sì, in effetti credo che tante coppie si separino proprio perché litigano senza poi confrontarsi realmente, senza poi approfondire il tema.
Perché
poi
attaccano la persona.
Sì, perché si attaccano alla persona: mi hai fatto questo, ti sei comportato così, invece va visto da un altro. Ma non è facile, perché noi abbiamo questo bisogno di difenderci. E quindi nel difenderci mettiamo io non ne ho colpa, io qua, io là, piuttosto che tu invece hai fatto questo, quest'altro. E quindi vedere l'aspetto, vedere la situazione da un altro punto di vista e quindi poter raccontare emotivamente come mi sento rispetto a non quello che hai fatto tu, ma la situazione che si è creata, devi un attimino pensarci.
Sì.
E poi bisogna anche stare attenti, secondo me, non so cosa ne pensate voi, a non drammatizzare troppo, a non rendere più grande di quello che è il piccolo bisticcio che poteva restare tale, e invece proprio perché noi l'abbiamo enfatizzato troppo,
potrebbe succedere,
gli abbiamo dato più peso di quello che avrebbe dovuto avere e finisce che va male.
Questo è anche vero, questo è anche vero. Dipende tutto dalle condizioni di partenza, nel senso che una piccola cosa può essere anche la scusa che si cercava per poter litigare o per poter magari...
Sì, che magari non ci hai pensato, ma poi lo scopri che era un po' la scusa, no?
Sì. Quindi è sempre tutto... il fatto è che è facile parole, no? Però
certo.
È sempre tutto così soggettivo, certo. Personale... che si può dire, però le piccole regole del dire, di pensare all'altro, di pensare alla situazione, di non cercare di aggredire l'altro, di cercare di trovare una situazione dove tutte e due siamo contenti, e credo che questo tutti lo possano fare. Chiaro che bisogna avere un attimino di autocontrollo, e questo è, diciamo, l'aspetto che la gentilezza dà, soffermarci, osservare come mi sento, come mi sto sentendo adesso, questa situazione qua, come mi farà stare, e quindi tutto questo innesta poi delle cose, però qua ci vuole anche un po' di allenamento.
Certo, e poi magari anche di conoscenza reciproca,
sì,
magari una coppia all'inizio ancora non si conosce bene, quindi rischia di interpretare male, di fraintendere, i malintesi sono spesso, poi
però
sono
sai,
come...
Carla, sai che, Carla, c'è una cosa strana, che spesso si è scortesi, più scortesi con le persone che si ha a cuore che non con gli estranei.
E questo io lo vedo con mio figlio, me ne rendo conto.
È più facile essere
te lo concedi di essere un po' te stesso anche...
Perché forse ti giustifichi col fatto che lo ami talmente tanto che magari lo puoi usare anche come valvola di sfogo, ed è sbagliatissimo, Io lo ammetto, l'ho sempre ammesso, credo che il nostro figlio sia, con mio marito, le persone che hanno visto le peggiori facce di me, perché
anch'io in parte.
Di base una persona gentile, nel senso che mi piace, non amo molto i conflitti, cioè mi piacciono i confronti, questo sì. Mi piacciono le discussioni, mi piace dirti come la penso, mi piace che la pensiamo in maniera diversa, e mi piace che tu dici bianco, io dico nero, e anche, non è necessario che arriviamo sempre a una zona di grigio, però mi piace, nel senso che non mi arrabbio se tu non voti lo stesso partito che voto io o se non hai le stesse visioni ideologiche che ho io, mi piace che ci confrontiamo, però mantengo sempre una certa aplomb, mi rendo conto, come dici tu, che le persone che amo di più sono quelle che hanno visto i lati peggiori.
Quindi tu dici usare il conflitto come strumento, non come arma contro qualcuno, ma lo strumento per capirsi meglio a volte, per conoscersi meglio.
Io credo di vedere, perché quando si parla conflitto già subito ci abbiamo i pelini.
Sì.
Ecco, di vederlo invece vedere come un'opportunità, quindi come dicevo all'inizio, un'energia, un'opportunità di migliorarsi in coppia, si può migliorare quando c'è il confronto, perché poi è confronto
esatto,
il
quello mi piace
non
di
è
più
urlare,
sì,
non
no.
È insultarsi, no. Questa è tutt'altra cosa, e tu sei già in una modalità gentile, perché il fatto che accetti l'idea dell'altro senza voler imporre la tua e quindi la rispetti, il fatto di non voler prevaricare su qualcosa, il fatto che puoi non essere d'accordo però non vedi l'altro come un nemico, questo è già una modalità gentile di gestire il rapporto interpersonale, di gestire il rapporto con gli altri. Poi è vero, quando si ama qualcuno ci si sente un po' delegati, legittimati,
sì,
a stare un po'
liberi
oltre,
anche.
Le righe.
Sentite, ma
un po' liberi.
I litigi aumentano dunque, diciamo, la complicità, l'intimità?
Dicono?
Io credo di sì. Una volta
dicono,
che sono, diciamo,
elaborati.
Elaborati, sì, sì, credo di sì, perché fanno crescere.
Fatti bene. Fatti bene.
Perché quando... Perché il legame si sente che è più forte una volta che l'altro ti ha detto le sue ragioni e tu hai avuto l'opportunità di dire le tue ragioni. Quindi è stato un conflitto evolutivo, non distruttivo. Pertanto, ben venga che ci siano ogni tanto delle discussioni. Chiaro che se girano titoli...
No,
ecco, quello è l'educazione.
Quello non c'entra il rispetto. Con quello che stiamo approfondendo stasera.
Sì, si può litigare con rispetto, insomma,
si possiamo deve,
riassumere.
Assolutamente si deve, bravo, si deve.
Mm-hmm. Si deve. Assolutamente. Assolutamente.
Vedi che abbiamo trovato le cose positive del litigio, del conflitto. Siamo partiti con aia, il conflitto fa male, ma poi alla fine un pochino fa bene.
Alla fine sì, se va fatto bene, se va fatto nel modo giusto. Anche se adesso a me sorge un dilemma, perché qua dicono che paradossalmente le coppie che non litigano mai spesso stanno solo evitando il confronto.
Per concludere, per tirare un po' sull'aspetto del conflitto, io credo che essere maturi oggi come oggi non è non arrabbiarsi, no? Perché arrabbiarsi, come abbiamo visto,
succede,
è presente, ma è non ferire quando siamo arrabbiati.
Esattamente.
Sì, questo è mantenete il controllo, è questo, mantenere il controllo e il rispetto.
Anche perché poi una volta che si rompono le uova...
È vero che è difficile. Gestire le emozioni è difficile, anche nell'arrabbiatura, anche quelle positive, anche quelle che vanno dall'altra parte, poi... Quindi è vero che un'emozione è incontrollabile, a volte è difficile da gestire, e poi è quello che arriva dopo, che bisogna riuscire a placare. Ecco.
È quello, è importante che quello. Secondo me alla fine l'importante è restare insieme, quindi riuscire a trovare la giusta strada per restare insieme. Quindi nei momenti belli, ma anche in quelli difficili, bisogna superare gli alti e i bassi. Scegliere l'amore con maturità e l'idea che ci possono essere anche delle tensioni, ma che il focus non è sul conflitto, giusto Cristina, ma sulla volontà di restare insieme, e che possiamo solo vincere entrambi.
Già la volontà di stare insieme aiuta a risolvere eventuali conflitti o disaccordi, credo.
Cristina, grazie mille, scusaci se ti abbiamo approfittato di te fino a quest'ora.
No, è sempre molto piacere e vi ringrazio.
Non vogliamo litigare con te.
Mai nella vita, mai. Anzi, ci permetteremo di romperti nuovamente le scatole.
Con grande piacere.
Grazie.
Buona serata.
Un abbraccio.
Buona serata agli ascoltatori.